dalla lettera agli ebrei. Fratelli, Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servi che avete reso e che ora e che tuttora rendete santi, ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine. Perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo: Ti benedirò con ogni benedizione, renderò molto numerosa la tua discendenza. Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento affinché, grazie a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In esse, infatti, abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Esso entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio.
Rendiamo grazie
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie, misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre.
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia, alleluia, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia,
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Dopo la guarigione del paralitico, Gesù uscì dalla casa e di nuovo andò lungo il mare. Tutta la folla accorreva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare, però, vide Levi, il figlio di Alfeo, che era seduto al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Levi, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti, erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi, quelli della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: Ma come mai il vostro maestro mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Abbiamo detto ieri che questo capitolo secondo per Marco voleva essere un capitolo in cui si sottolineava la missione di Gesù dichiarata davanti al paralitico, quando appunto dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, no? E Marco quindi dice: Gesù viene per rimettere i peccati, però ieri abbiamo anche capito che cosa vuol dire che Gesù rimette i peccati, no? Vuol dire che Gesù ti ridà la certezza di stare alla presenza di Dio. Stamattina, questo secondo passaggio del capitolo secondo, questa vicenda di Levi, va in questa direzione, in un modo molto chiaro, e soprattutto in un modo molto, tra virgolette, rivoluzionario, proprio perché innanzitutto Gesù passa e chiama Levi a seguirlo, tenendo presente che Levi era seduto al banco delle imposte, quindi pubblico peccatore, era un pubblicano. Quasi a completare poi il quadro, ci dice Marco, in casa di Levi succede che peccatori e pubblicani si siedono a mensa con Gesù, quindi Gesù che mangia con loro. Rivoluzionario perché? Perché in effetti questa posizione di Gesù, secondo la tradizione, soprattutto farisaica, significava che Gesù si contagia con i peccatori, quindi Gesù è come se si mischiasse con loro, diventasse uno di loro. E quindi ecco lo stupore malizioso degli scribi presenti. Come mai il vostro maestro mangia con i pubblicani, con i peccatori? Come fa il vostro maestro a pretendere di essere dalla parte di Dio quando si mischia coi peccatori e coi pubblicani? Questo era il quesito posto dagli scribi ai discepoli di Gesù. Ovvio che Marco ci dice, come sempre, questa cosa non detta diretta a Gesù, però Gesù l'avverte, la sente, perciò la sua risposta: non sono venuto per i giusti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Questa è un po' la trama di questo secondo passaggio, però adesso dobbiamo capire anche il messaggio, il contenuto di questo passaggio. L'obiettivo di Marco è ancora una volta è mostrare come veramente Gesù è venuto a rimettere i peccati, perché è venuto proprio a dare la certezza della presenza di Dio a coloro che ormai erano pubblicamente persone allontanate da Dio. Infatti, pubblicani, peccatori, perché pubblicani? Perché peccatori? Perché dichiarati tali dai farisei, dagli scribi. Quindi l'essere pubblicano, l'essere peccatore era davvero una condizione che si è creata grazie alla valutazione e al giudizio degli scribi e dei farisei. Quindi la tradizione. Ma ovviamente questa situazione davanti a Gesù dice: ma è proprio vero? Cioè, è proprio vero che coloro che sono dichiarati tali dagli scribi e dai farisei sono tali anche davanti a Dio? È proprio vero che Dio allontana così gli uomini da Lui? È proprio vero che Dio, quando vuole castigare un uomo, lo allontana da sé? Ecco, Gesù viene a dare una risposta a questa situazione. E la risposta è sconvolgente, rivoluzionaria, proprio perché Gesù sta presentando un volto di Dio che non corrisponde più a questo, anzi, è proprio esattamente un volto contrario. Se la tradizione continua a dire che Dio allontana l'uomo, Dio punisce l'uomo allontanandolo da sé, Gesù dice invece no, Dio non farà mai questo. Anzi, proprio perché l'allontanamento da Dio è un allontanamento creato dall'uomo, è l'uomo che si allontana, Dio fa in modo che l'uomo possa ritornare. Perché se l'uomo non capisce, Dio lo sa benissimo, che se l'uomo si allontana da lui, si perde, muore. Anche se l'uomo non capisce questo, no? Però Dio lo capisce, lo sa. E allora cosa fa Dio? Dio è sempre nell'atteggiamento di chiamare a sé l'uomo, mai di allontanarlo. Perché appunto se Dio fosse per allontanare l'uomo, significa che Dio espone continuamente l'uomo alla morte. Allora è contraddittorio, perché Dio, che è principio di vita, cosa fa? Semina la morte. Ecco dove sta la rivoluzione di Gesù. Attenti, che Dio non può fare questo. Del resto ricordate a questo proposito come Giovanni ci aveva detto questa cosa attraverso il famoso testo della donna adultera, che siccome questa donna è presa in flagrante adulterio, la nostra legge dice che deve essere lapidata. Quindi Dio decide che questa donna deve morire. Quindi viene presentato un volto di Dio che è quello che semina la morte dell'uomo. E lì Gesù, di nuovo, la rivoluzione. Donna, dove sono quelli che ti hanno condannato? Va, vivi. L'importante adesso è che capisca che cosa hai fatto, però vivi, perché Dio vuole farti vivere, non vuole farti morire. Quella condanna alla lapidazione non è da Dio, perché Dio non farà mai nulla per uccidere l'uomo, farà di tutto per riabilitarlo, per ristabilirlo. Allora ecco, Marco, ancora stamattina riportando questo testo, vuole riconsegnare proprio questo messaggio. La rivoluzione che Gesù sta portando è proprio questa, cambiare il modo di vedere Dio, perché il vero modo di vedere Dio è quello portato da Gesù. Ma qual è il vero volto di Dio? Questo. Chiama Levi, il pubblicano, il peccatore pubblico, quello che pubblicamente è allontano da Dio. Dio lo ha allontanato, è un peccatore, è un pubblicano. Dio lo chiama a stare, Gesù lo chiama a stare con sé. Poi si siede a mensa con pubblicani e peccatori, ancora di più. Quindi che volto di Dio sta dicendo, sta dando Gesù? Sta dicendo questo. Il volto di Dio è un volto di comunione. Dio cerca sempre di più di stabilire comunione con l'uomo, tanto più quando l'uomo si è allontanato da lui. Proprio perché Dio è preoccupato che l'uomo vada verso la morte. E allora, ecco, Gesù chiama Levi a simbolo, per dire, Dio è così. Dio non smette di chiamare l'uomo, Dio non smette di offrire all'uomo la possibilità di stabilire comunione con lui. Non esiste che Dio allontani da sé l'uomo, perché andrebbe contro se stesso. Allora ecco, questo messaggio che è fortissimo, perché soprattutto allora, quando viene scritto da Marco, poi a parte che Marco scrive sulla base ormai di una certa tradizione apostolica, quindi un po' tutta la tradizione apostolica è in questa direzione, no? Nel capire come Gesù abbia portato davvero questa rivoluzione, cioè abbia manifestato il vero volto di Dio come il volto di Dio che cerca l'uomo. Questo è il volto di Dio. Ricordate a questo proposito la bellissima parabola della pecora smarrita, della dramma perduta, insomma, ecco, tutte parabole che vanno in questa direzione, per arrivare poi alla bellissima espressione usata da Giovanni, l'ultimo che scrive, l'ultimo degli apostoli. Poi vabbè, c'è l'Apocalisse, ma sappiamo che è scritto dai discepoli degli apostoli, no? Però l'ultimo scritto apostolico sono gli scritti di Giovanni. Bene, Giovanni nella sua lettera cosa arriverà a dire? Finalmente la sintesi. Quando dice, ma chi è Dio? E risponde con quella bellissima espressione, Dio è amore. Però in quell'espressione cosa ci sta? E dobbiamo capirla nella versione originaria, no? Perché la versione originaria, che poi in italiano abbiamo tradotto carità, nella versione originaria è così, Dio è comunione. Quindi Dio non può far altro che chiamare a sé per stabilire comunione con sé. Non esiste che in Dio ci sia una volontà di allontanare, perché andrebbe contro la sua essenza, perché l'essenza di Dio è comunione. E questo è molto forte, perché allora capiamo l'atteggiamento di Gesù, che si siede a mensa con i peccatori e con i pubblicani, perché io sono venuto non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Cioè, io sono venuto a far sentire la vicinanza di Dio a coloro che pensano di essere stati allontanati da Dio. Questo è il punto. Ecco allora questo bellissimo messaggio che manifesta ancora una volta il vero volto di Dio. Dio è comunione. Cioè, Dio cerca continuamente comunione. Ma c'è qualcosa che ostacola questa comunione? Risposta, certo che c'è qualcosa. Che cos'è che ostacola questa comunione? C'è solo una cosa che la può ostacolare, una sola, la volontà dell'uomo. Cioè è l'uomo che non corrisponde, che non si lascia prendere da questa comunione. Ma Dio non cessa mai di porsi in stato di comunione. Del resto ricorderete anche qui la bellissima parabola del figlio prodigo. Cioè è il figlio che non capisce lo stato di comunione del padre. Infatti se ne va lui. Ma la cosa bella di quella parabola qual è? Che da parte del padre non è mai perso la volontà di comunione, è in attesa del ritorno del figlio. Prova ne è che quando ritorna fa festa. Finalmente la volontà della comunione del padre trionfa, sconfigge il peccato, cioè l'incapacità dell'uomo di riconoscere la volontà di Dio, di fare comunione con lui. E il figlio ritorna, finalmente capisce il richiamo della comunione. Dio ti vuole vicino a sé, non vuole che tu ti allontani, e non ti allontanerà mai da lui. Se ti allontani, sei tu che lo vuoi. Ma se ti allontani, ancora una volta, anche se tu lo vuoi, Dio non perde mai l'opportunità di porsi sempre come richiamo. Bellissimo il testo di Genesi, se ricordate, no? È vero che l'uomo vuole andare per la sua strada, però nel momento in cui vuole andare per la sua strada, cosa fa l'uomo? Si trova fuori dal giardino di Eden, cioè comincia a vivere questa vita nella fatica, in tutti i sensi, perché non sente più la presenza di quel Dio che gli dava pienezza, che gli dava pace. Però questa è una scelta dell'uomo. È l'uomo che ha deciso così, perché ha aderito al serpente. Però bellissimo il testo di Genesi quando ci dice che quando l'uomo è costretto ad andarsene al giardino di Eden, cosa fa Dio? fa le tuniche per l'uomo, li riveste di tuniche. Cosa vuol dire questo particolare? Sì, l'uomo si è allontanato, sì, l'uomo adesso si avventura per la propria strada che ha scelto, ma Dio non lo abbandona mai, è sempre lì che lo richiama. Quella tunica rappresenta questa presenza di Dio che richiama sempre l'uomo a sé. Ricordati che io non ti lascio. Sei tu che hai voluto lasciarmi, ma io non ti lascerò mai. Ti ho messo la tunica. Ecco, Dio è comunione in questo senso, nel senso che non lascerà mai perdere nessun uomo. E allora ecco, il messaggio di stamattina va in questa direzione. Ma io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. In questo contesto, chi sono allora i giusti? Anzi, sembrerebbe proprio contraddittoria questa cosa, perché nell'ordinario pensare sarebbe più semplice dire, Gesù è venuto a chiamare i giusti, perché i giusti sono più degni di stare vicino a lui. Quindi qui subentra il nostro criterio, no? L'essere degno e l'essere indegno. E Gesù dice, io non sono venuto a chiamare i giusti. Cioè, è come se Gesù dicesse, io non sono venuto a chiamare quelli che sono degni. E questo sconvolge. Ma chi sono i giusti? Gesù dice, i giusti sono quelli che hanno la presunzione di essere giusti, perciò io non posso chiamarli, perché sono quelli che non ascolteranno mai la mia chiamata. Sono quelli che presumono di essere vicini a Dio, ma dentro di loro non sentono più la vera presenza di Dio. Del resto, anche qui la famosa parabola, no? Del fariseo davanti all'altare, no? Che è il giusto. È il giusto, però uscì fuori non giustificato. Quindi il giusto che presume di essere vicino a Dio, ma in effetti è quello più lontano. Perché? Perché non è più nell'atteggiamento di essere sottomesso a Dio, all'apparenza. Ma quella sottomissione vuol dire ancora cercare la propria ammirazione. Quindi il giusto è il presuntuoso, è quello che pensa di arrivare a Dio, ma arrivare per avere qualcosa per sé. È il tipico atteggiamento degli scribi e dei farisei. Del resto Gesù sta rispondendo agli scribi e farisei. Perciò è logico che Gesù dice, voi non mi potrete mai capire. Quindi è inutile che vi chiamo, perché voi avete il blocco dentro. Non siete disponibili a riconoscere. Eppure Dio vi sta venendo vicino ancora a chiamarvi, perché io sono qui, ma voi non mi capite. Quindi vuol dire che voi siete chiusi alla presenza di Dio. Siete voi che vi state allontanando da Dio. Invece i peccatori, quelli che voi avete dichiarato peccatori, sono quelli che invece riconoscono la presenza di Dio che vuole fare comunione con loro, e la stanza si riempie di pubblicani e di peccatori. Perché? Perché hanno capito che stando in Gesù, con Gesù, si sente e vivono la presenza di Dio. Sentono di essere riconciliati con Dio, sentono che Dio è venuto a stare con loro. Si siedono a mensa con Lui. Ecco, il testo vuole appunto riproporci proprio questa immagine, questo volto di Dio, no? Il vero Dio, il nostro Dio, il Dio di Gesù è il Dio specificatamente della comunione. È il Dio amore, insomma, no? È quello che è continuamente preoccupato di stabilire con l'uomo uno stato di comunione. Perché? Ma perché lo vuole fare? Ma certo, perché lui lo sa benissimo. Se l'uomo sta in comunione con lui, godrà la vita per sempre. Ma se l'uomo non sta in comunione con lui, si illude di avere la vita, ma non ce l'avrà, corre verso la morte. Ma Dio non vuole lanciare l'uomo verso la morte, va a cercare la pecora perduta. Però, se l'uomo non è aperto, non riconosce, non segue, è chiaro che l'uomo si precipita da sé verso la morte. Ma non si può incolpare Dio, non si può dire Dio ti ha castigato, Dio ti ha mandato la morte, Dio non ti vuole più, Dio ti ha allontanato. Non è vero. Dio non allontana nessuno. Anzi, Dio ti aspetta anche se tu ti allontani. Quel padre, bellissima l'immagine, eh? Il padre quando vede tornare il figlio, ah, fa festa. È come dire, in questo tempo che cosa ho fatto io? Ti ho sempre aspettato. Non c'è mai stato un momento in cui ho pensato di perderti per sempre. Ho sempre aspettato che tu tornassi, che tu capissi. Ecco, Dio è così. Dio vuole che l'uomo capisca l'importanza di questa comunione con lui, perché è principio vitale, è fonte della vita. Del resto Gesù l'aveva detto, no? Io ho un'acqua che zampilla per la vita eterna. Quindi, certo, lui ti dà questa presenza di Dio. Ora, anche stamattina è chiaro che il messaggio è molto forte e soprattutto è un messaggio che va a risolvere tante situazioni che purtroppo tendono ad allontanarci dal Signore, no? Presente. Il fatto di essere degni o indegni, come lo risolviamo? Come si fa a dire io sono degno oppure io non sono degno? Ma in che senso? Non sei degno di fare. Come fai a dire che non sei degno di avvicinarti a Dio? Come fai a dire una cosa del genere? Quando Dio ti sta dicendo, guarda che io voglio fare comunione con te. E non cercare il modo per allontanarti perché perdi la vita. Allora, io non sono degno. E la coscienza del non essere degni cosa fa? Ci allontana sempre più. È diabolica la cosa, eh? Attenzione. Perché? Perché Levi non era certamente degno di stare vicino a Dio, era un peccatore. Quei pubblicani e quei peccatori non erano degni di stare vicino a Dio. Prima di avvicinarsi a Dio, dovevano andare al tempio, dovevano fare tutti i riti di penitenza, e poi ancora, bisognava vedere se i sacerdoti concedevano la possibilità di sentirsi ancora perdonati da Dio. Gesù passa, chiama. Gesù si siede a mensa. Come dire, dove è finito l'essere degno o l'essere indegni? Non c'è. Perché? Perché quello che conta non è l'essere degni o l'essere indegni, quello che conta è il riconoscere, il sapere che Dio vuole che tu faccia comunione con Lui e quindi il problema sta lì. Vuoi o non vuoi? Basta, questo è il problema. Accetti o non accetti? Quindi tutto quello che abbia stato costruito, l'essere degni, il non essere degni, chissà se siamo degni, chissà se il Signore ci vorrà, chissà se il Signore... Ma perché tutti questi dubbi? Perché? Dio vuole che tu faccia comunione con Lui, in qualsiasi situazione ti possa trovare. Perché quello che conta per Dio, quindi per Gesù, è che tu dentro senti l'esigenza di Lui. Vai! Perché se senti questa esigenza, vuol dire che ti sta chiamando. Rispondi? Cosa stai lì a lesinare? Chissà se sono degno, chissà se mi ascolta, chissà se mi concede. Vai! Se senti che devi andare da lui, perché non vai? Alzati, vai. Bellissima la parabola del figlio prodigo, no? Quel figlio, mentre era lì che si tormentava, mentre lì che diceva che cosa faccio, a un certo punto dice tornerò da mio padre. Sentite la chiamata. Tornerò da mio padre. Ma finché stava lì a ragionare, Ma poi, ma mio padre, che cosa mi farà? Ma sarò sicuro che mio padre mi accoglie? No, tornerò da mio padre. Si alza e va. Ha ascoltato quella chiamata. Certo, andrò e gli dirò che non sono più degno di essere suo figlio. Va bene, ma il problema era che quel ragazzo ha avuto il coraggio, nonostante la sua situazione, di tornare dal padre. Ha ascoltato la chiamata. Dio fa così. Dio non sta a dire, ti chiamo, però non so, prima di venire cerca di capire, cerca di vedere, prima vieni e basta. Perché se tu vieni, sinceramente, ovvio, non dobbiamo essere come i farisei, come gli scribi, dobbiamo essere davvero coscienti che se andiamo da lui facciamo come Levi, bellissimo. Allora, cosa fa Levi? Alzatosi, lo seguì. Però quell'alzatosi lo seguì vuol dire adesso mi faccio condurre da te. Sei tu la mia guida. Io adesso ho fiducia di te. Perché sei passato tu a chiamarmi? Io ti ho solo ascoltato. Pensa che mentre mi chiamavi non mi è neanche venuto in mente che ero un pubblicano, che ero un peccatore. Perché la tua chiamata mi ha preso dentro. Ho solo ubbidito. Ecco, così fa davvero Dio. Dio quando ti chiama perché tu possa andare da Lui in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione. Perché, è certo, perché chi ti dà vita è Lui. Cosa vuol dire? Prima dobbiamo diventare degni di andare a Lui, poi ci andiamo. Ma scusate, se noi facciamo questi passaggi, noi degni non saremo mai. Perché? Perché l'essere degno non è una condizione per, ma è la condizione per poter aderire all'invito di Gesù in questo caso, quindi all'invito di Dio, è solamente l'atto della fede, quello di Levi. Quando ha sentito Gesù, seguimi. Deve aver avuto dentro qualcosa di incredibile quel Levi, perché quella parola seguimi, quel Gesù, sicuramente gli ha dato tutta la fiducia possibile e immaginabile. Ha sentito dentro che quella chiamata non era una chiamata qualunque, era la chiamata di Dio. Perciò, felice Levi, altro che stare andare in crisi, ma come faccio a seguirti? Ma lo sai che io sono peccatore, ma come faccio a seguirti? Non sono degno. Altro che tutte queste cose. È andato. Alzatosi, lo seguì. Non solo, ma a casa sua la grande cena di festa. Perché? Perché abbiamo trovato colui che ci fa sentire la vicinanza di Dio. Non sta a vedere se siamo degni o non siamo degni. Ci dà la presenza di Dio. Tocca a noi, certo, riconoscerla. E ci dice il Vangelo di Marco che quella volta in tanti l'hanno riconosciuta, perché si è riempita la sala di peccatori e di pubblicani, quelli che cercavano di capire bene che cosa Dio volesse da loro. Adesso l'hanno capito, vuole solamente una cosa, che tu possa stabilire con lui uno stato di comunione. Allora si siedono tutti a mensa, è lo stato di comunione. Ecco allora. Anche stamattina chiediamo proprio al Signore che rafforzi in noi proprio questa visione vera di Dio. Dio ti chiama continuamente a far comunione con Lui e ti chiama ovviamente attraverso il Figlio suo, perché questi peccatori pubblicani si siedono attorno a Gesù. Quindi è Gesù che dà la certezza della presenza di Dio che vuole stabilire comunione con loro. È come se allora, in quel momento, tutti costoro avessero detto: siamo sicuri di stare con Dio, perché siamo qui con Lui e Lui ci dà la certezza di essere con Dio. Ed è quello che anche noi stamattina otteniamo nel momento in cui appunto facciamo la comunione con Lui. Ci sediamo a mensa con Lui. E anche stamattina Gesù vuole riconsegnarci questa certezza. un volto di Dio che cerca continuamente di stare in comunione con noi. E la comunione con Gesù serve proprio a dire: io voglio rispondere a questa comunione. E Gesù è colui che mi dà la possibilità di capire sempre di più come fare a rispondere totalmente a questa chiamata della comunione con Dio. E ora anche stamattina ci rivolgiamo a Gesù, proprio riconoscendolo come l'hanno riconosciuto quei pubblicani e quei peccatori. Tu veramente sei per noi la presenza di Dio, sei la certezza che se stiamo con te, stiamo in comunione con Dio. Ci sediamo a mensa con te. E allora ecco, anche stamattina lo vogliamo dire a Gesù proprio con le parole che sono contenute nella preghiera numero uno, perché è la preghiera con la quale diciamo proprio a Gesù questo. Tu sei la presenza di quel Dio che ci chiama, che ci vuole in comunione con Lui, perché tu sei veramente il nostro Messia. E lo diciamo con la preghiera numero uno.
Grazie.